chiediamo in particolare l'aiuto per questo tempo di preghiera che vogliamo fare. Chiediamo la libertà interiore necessaria per un reale ascolto della sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza.
Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato.
Che cosa è mai l'uomo perché di lui tu ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Davvero lo hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna.
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari.
Oh Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre,
Al
e al Figlio,
Figlio,
e
e
allo
allo
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
come
come
era
era
nel
nel
principio,
principio,
ora
ora
e
e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Così noi filippesi lo ascoltiamo letto da una sola voce.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù, di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Eccoci, prendiamo allora l'inizio di questa lettera di Paolo che abbiamo scelto in particolare perché è un testo che facciamo in tempo a percorrere nell'anno, ecco, concludere nell'anno, testo breve. Un testo breve e anche denso, mi sembra, che si presta molto alla preghiera sul testo. E con l'inizio direi un accento prima di leggere il testo ancora, è una sorta di saluto, anzi è un saluto iniziale di Paolo che si dichiara insieme a Timoteo alla comunità a cui scrive ed è un inizio che salutando dice la realtà di ciò che egli capisce, che essi, lui che scrive, loro che scrivono e coloro ai quali scrivono, la realtà che essi sono. Un modo di manifestare ciò che di più profondo, di centrale nella propria vita, egli avverte. E noi possiamo un poco interrogarci, lasciarci un pochino interrogare da questo testo iniziale, chiedendoci: ma qual è non il linguaggio che usiamo necessariamente, ma qual è l'animo con cui noi ci mettiamo in rapporto con gli altri credenti quando capita, quando abbiamo un colloquio, quando scriviamo, quando abbiamo comunque una comunicazione con altri credenti. Dico con altri credenti perché qui esplicitamente è così, però guardando noi stessi è un pochino l'animo con cui noi ci capiamo. Qui Paolo, per dire chi egli è, chi egli e Timoteo sono, chi sono coloro ai quali scrive, lo fa nel modo che vediamo. Leggo il testo. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto del resto che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. Voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi dell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode. Ecco dunque, salutando, Paolo ricorda chi è lui è Timoteo con il quale scrive, che coinvolge nella lettera, e chi sono coloro ai quali scrive. Cioè ricorda l'operare di Dio in Cristo Gesù, che è stato efficace già, che è già efficace in lui e in coloro ai quali scrive. E ciò che ha da augurare lo dice subito: grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, del Signore Gesù Cristo. Riconosce un operare efficace di Dio in loro, lui e i destinatari della lettera, e quello che ha da chiedere, quello che gli sta a cuore per i destinatari della lettera, è che questo operare efficace in loro maturi, continui a essere un operare di Dio efficace, cioè accolto, voluto, vissuto, curato. E questo lo chiama pace, chiama grazia. Dono di Dio, dono gratuito di Dio, grazia, che porta nell'animo di chi lo vive, nella vita dunque interiore della persona la consapevolezza di una vita compiuta, di una vita riuscita, di qualche cosa per cui uno è contento, pace. Ricorda anche un'esperienza di unità interiore, questo termine pace, per dirlo in differenza dall'opposto, ecco, non è la vita di uno che è frantumato in mille cose, ma di una persona che magari facendo mille cose è però unificato in profondità. E unificato in questo essere saldo, per grazia, nella realtà di relazione con Dio in Gesù Cristo. C'è in queste prime righe, in questo primo versetto, anche una traccia che ricordo, giusto per non lasciarla inosservata, di qualcosa che la struttura della Chiesa del tempo mostra di essere diversa dalla nostra, diciamo soltanto così. Si rivolge a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, dunque i salvati, persone che hanno avuto esperienza e che hanno capito di essere stati chiamati gratuitamente da Dio e in questo senso di essere salvati. A tutti questi di Filippo, con i vescovi e i diaconi, i preti non ci sono, no? E quale fosse la funzione reale dei vescovi e dei diaconi ai quali scrive, usando il plurale, parlando a una chiesa, non alla chiesa universale, ma dei cristiani che stanno in Filippi, bene, soltanto ricordo, c'è cioè qualche cosa, Nadia, mi sembra che c'è Claudia in attesa.
La difficoltà è appunto perso il computer e deve casomai intervenire per ammettere qualcuno.
Già Nadia, scusate un attimo che non so che cosa posso fare. Ecco. Vediamo se entra.
Brava, che donna speciale che sei.
Eccoci, sta entrando in sé, mi dice. Non la vedo, ma sembrerebbe entrare. Ecco, dicevo, la condizione organizzativa della Chiesa, anche se si tratta di sacramenti, non è esattamente compiuta, non è così come la conosciamo noi. Ed è però una Chiesa viva e vivace che mantiene il suo rapporto con Paolo, al quale Paolo e Timoteo scrivono. E scrivono nel modo che abbiamo ricordato e abbiamo incominciato a ricordare. È interessante, mi sembra, interessante, se voglio dire, significativo interiormente, ecco, questo incipit che non è l'unico caso nella lettera ai Corinti, ma che ricorre in Paolo, in cui per dire chi egli è, per dire che egli si rivolge a questo gruppo di persone, a questa comunità cristiana, ecco, lo fa un po' nel modo che abbiamo visto in questi primi due versetti. Ricorda ciò che gli risulta essere centrale, il fatto di essere chiamati e salvati in Gesù Cristo. E egli aggiunge la consapevolezza parlando ai filippesi, ecco allora ciò che gli sta a cuore, diremmo, ma dire ciò che gli sta a cuore è già mettere l'accento sul sentire, sul modo della relazione. Ciò che egli ritiene centrale, importante da ricordare nell'inizio della conversazione, è questo sguardo che egli ha sui credenti ai quali scrive. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di lui. Dunque dice che si ricorda di loro e che il ricordo di loro è normalmente gratitudine a Dio per ciò che egli sa che Dio ha fatto in loro. E questo gli dà gioia, è contento di ciò che sa dei cristiani di Filippo come persone che hanno incontrato il Signore, che sono amati da Lui, che hanno accolto la Sua parola. Sempre quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia. Come dire, è ciò che io desidero, quello che vedo essere successo e succedere in voi, quello che io desidero per tutti, diciamo. Qualche cosa che mi fa essere contento, perché vedo che voi il Vangelo l'avete preso sul serio. Mi dà gioia il fatto che siete cooperatori del Vangelo, dall'inizio fino a oggi. Dunque ricorda che non sono, come dire, ascoltatori passivi, ma sono persone che hanno preso sul serio il Vangelo e con la loro cura, con la loro adesione, lo fanno essere efficace in loro e, sembra di capire, anche con l'attenzione alla comunicazione. Cooperazione per il Vangelo. Sono persone che, avendo riconosciuto il Signore nella tradizione che è arrivata a loro, nella mediazione che hanno ricevuto, si fanno a loro volta mediatori di questa stessa parola del Signore, di questo Vangelo. All'inizio, e uno può pensare, c'è una sorta di entusiasmo iniziale, e fino al presente, dunque, non è soltanto questione di entusiasmo, è questione di cura voluta perdurante nel tempo. Gli dà gioia il pensare a loro, ringrazia ogni volta che li ricorda, ringrazia il Signore ogni volta che li ricorda, e questo sguardo che egli ha sulla loro vita, sulla loro adesione al Vangelo, lo fa convinto che quello che è già risultato in loro come opera di Dio accolta non è concluso. Colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento. Possono camminare ancora nella fede, nell'accoglienza della fede, nella vita di fede, nella comprensione del Signore, nella mediazione del Signore. E non solo possono, ma sarà il Signore a renderlo possibile. Egli continuerà ciò che ha incominciato. Fino a quando? Fino al compimento, il compimento che è riservato a Dio, compimento che è quello della nuova venuta del Signore, là dove tutto ciò che appartiene al disegno di Dio sulla salvezza dell'umanità sarà compiuto. Questo che io sento per voi, questi sentimenti che ho per voi, è giusto che ci siano, perché? Perché vi porto nel cuore. Egli ha annunciato il Vangelo a loro, gli sta a cuore che essi vivano secondo il Vangelo, ma gli sta a cuore davvero, non come qualcosa che dura un tempo e poi finisce. Questo appartiene a ciò che egli desidera nelle diverse circostanze della vita, da quelle che lo fanno essere in prigione a quelle che lo fanno essere annunciatore del Vangelo, difensore del Vangelo, della fede, della parola del Signore. Diremmo, nelle vicissitudini abituali della vita, che per lui si sono espresse anche in maniera ovviamente significativa, se lo ricorda così, con le contraddizioni che lo portano in carcere. Ma non è soltanto questo ciò che gli sta vivendo, gli sta vivendo anche l'annuncio del Vangelo, la conferma del Vangelo annunciato. E questi cristiani di Filippi, parte di coloro per i quali egli ha speso effettivamente la sua vita, la sta spendendo. Sono persone che anche attraverso la sua mediazione sono con lui partecipi del medesimo dono di Dio, della medesima grazia. Per intenderci, facciamo una cosa. A me non è così spontaneo se penso a un cristiano con il quale non vado d'accordo su tante cose. Non è così spontaneo pensare che innanzitutto questo cristiano è uno che partecipe con me dell'amore del Signore. Verosimilmente qui Paolo non ha problemi, detto in generale, almeno con i cristiani ai quali scrive, però che questo sentire non è soltanto l'idea, questo sentire che porta pace, che porta gioia, che dice un legame non solo oggettivo ma vissuto come tale, ecco, questo sentire per coloro che condividono di fatto la stessa fede in Gesù Cristo. Ecco, che questo appartenga al sentire centrale della vita di una persona, forse non è così scontato. Eppure, Dio mi è testimone del vivo desiderio. Dunque qualche cosa di reale, di vissuto, di desiderato, quel vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. Desiderio è quello del loro crescere per grazia nella maturazione della loro fede, come ha detto prima. Perciò prego che la vostra carità il vostro amore nel Signore cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento. Allora chiede che il loro accogliere vivo, il dono di Dio, la comunione con Dio in Gesù. Ecco, il loro amare come il Signore ha amato, carità, che riconosce esserci e essere efficace, maturi sempre più. E dice in che senso avverte questo maturare. Maturi sempre più in conoscenza. Dice conoscenza e pieno discernimento. Dunque non la conoscenza come conoscenza della verità o delle verità di fede, non lo esclude ovviamente, ma non sta parlando di questo, parla di quella conoscenza che rende attiva la carità. Parla del discernere nella vita concreta. Cresca sempre più la vostra carità in conoscenza e in pieno discernimento. Cioè voi, animati dall'amore del Signore Gesù, siate sempre più capaci di capire come viverlo, di riconoscere le possibilità di vivere in questa carità che è l'amore del Signore come il Signore. Perché possiate distinguere, allora, il discernimento, capacità di distinguere cosa da cosa, ma qui, ecco, distinguere ciò che è meglio. Allora, non sta dicendo sappiate riconoscere cosa si può fare e cosa non si può fare, cosa è bene e cosa è peccato mortale. Ma non sta parlando di questo, non sta parlando in questi termini. Ma dice possiate distinguere, essendo voi persone che hanno conosciuto il Signore, che cercano di vivere come il Signore sulla terra, poter riconoscere che cosa è meglio per vivere come il Signore sulla terra. Questo appartiene al maturare nella carità, precisamente. Perché si tratta di essere non persone che passano l'esame, per dire, ma di essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Forse questi termini appartengono al vocabolario antico anche di Paolo, no? Reseo convertito. Ma ad ogni modo dicono questi termini una prospettiva di pienezza come chi vuol fare tutto ciò che è possibile fare di buono nel Signore, secondo il Signore. E perciò desidera che essi maturino nella capacità di riconoscere che cosa è meglio. Perché così saranno persone che vivono in quella pienezza, ecco, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Perché siate dunque persone dalla vita compiuta, dalla vita sensatamente compiuta secondo il disegno di Dio. E siate giusti non secondo regole stabilite umanamente, ma giusti secondo Dio. Giusti nel senso che sapendo distinguere che cosa è meglio secondo Gesù Cristo per vivere con Lui, lo vivono di fatto. E così vivono nella grazia che è sì l'operare della fede sulla terra dal punto di vista del credente, ma è quell'operare che Dio rende possibile, La giustizia che non è il risultato delle mie forze, delle mie capacità, della mia astuzia, delle mie possibilità umane, ma attraverso ciò che io sono, con la sincerità della mia adesione al Signore, è il frutto della grazia che mi viene da Dio. Ecco, abbiamo con accenti che sono concreti, sono particolari, non sono dire tutto, ma dire alcune cose. Abbiamo un avvio della lettera in cui Paolo pone come il quadro che è allo stesso tempo ricordo di ciò che Dio ha già operato in lui e in coloro ai quali scrive, prospettiva di ciò che Dio continuerà a operare, augurio perché questo succeda, espressione del sentire grato al Signore perché questo sta succedendo, e preghiera, invocazione che egli dichiara di fare ogni volta che pensa a loro. Ecco, il suggerimento è quello di restarci considerando senza fretta, ecco, quello che Paolo qui dice per meglio comprendere che cosa in lui succede per grazia di Dio, come il Signore lo ha fatto essere da quello che era, e come egli avverte questo nella gratitudine, e come questa gratitudine al Signore si estende allo stesso modo, ecco, allo sguardo su di sé e allo sguardo sulla vita di colui quale scrive, e dunque anima il suo desiderio. Dunque una parola del Signore capita, un incontro con il Signore compreso, che diventa effettivamente vita di chi scrive in questo modo, non sembra di capire chiaramente questo. E questo appartiene a un testo che è rivelato, che è rivelazione per noi. C'è un testo che ci è posto nelle mani, perché la lettura del testo ci faccia non soltanto capire come storicamente magari uno può fare il personaggio in questione, ma perché ci parla della fede in Gesù Cristo, ci parla della grazia di Dio che arriva a essere presente nella vita e che cambia precisamente la vita delle persone. Dunque un testo che ci è dato come parola del Signore sulla nostra vita, per la nostra vita, che non sarà la vita di Paolo, ovviamente, ma che è il risultato di un operare di Dio accolto, che ha bisogno di essere coltivato per essere meglio accolto, e questo meglio accolto non è una questione, non è un'operazione intellettuale, ma è qualcosa che, passando attraverso la comprensione, passando attraverso il discernimento sulla realtà concreta, diventa per noi comunque vita di comunione con il Signore nel modo delle relazioni, nella comunicazione che abbiamo con gli altri, quindi vita di relazione con Lui nelle relazioni vissute con gli altri.